Cari amici, oggi il Vangelo ha parole molto dure, penso le abbiate capite, non del tutto, ma vi è entrata nel cuore soprattutto la parte finale di Gesù, no? Vedete, oggi potremmo dire c'è una parola che domina la liturgia: seguimi, vieni, seguimi. Seguire vuol dire essere chiamati. Fino al Concilio Vaticano II si pensava che la vocazione, la chiamata, fosse quella del prete, della monaca. C'ha la vocazione, si fa prete, si fa monaca. No. Il Concilio Vaticano II, con la Lumen Gentium, documento bellissimo, ha passato via tutta questa antica concezione di secoli. La vocazione non è la chiamata al sacerdozio o al monastero o al convento. I nostri giovani sposi, cinquantenni, sono stati chiamati al matrimonio. Perché il matrimonio non è un fatto biologico, maschio e femmina e buonasera. E anche il cane e la cagna è maschio e femmina, eh? Ma lì non c'è chiamata. Quando due si sposano, sono chiamati da Dio a formare la famiglia. La vocazione al matrimonio è una vocazione, una chiamata del Signore. Non tutti possono e debbono sposarsi, mi raccomando. Cioè, ma io sono maschio, io sono femmina. Va bene, meglio per te. Amici, il matrimonio è una chiamata. Pensate a Gesù, quante chiamate ci fa? La chiamata alla vita. Che dono la vita, amici. Che grande dono. Un giorno sentii, e fu una coltellata al mio cuore, una ragazza ventenne che disse alla madre: maledetto quel giorno che m'hai concepito. Dice: e chi te l'ha detto che io volevo venire al mondo? Mamma mia, una figlia che uccide sua madre con questo linguaggio. Chi te l'ha detto che io volevo nascere? Amici, chiamata alla vita. Quante persone non nascono? Per tanti motivi, eh? Altri non nascono perché vengono uccisi. Ora vi do una primizia che non conoscete, nessuno la sa, eh? Pochissimi al mondo. 30 anni fa, ad una mia amica che colloquiava con madre Teresa, 30 anni fa, disse: madre, benedica l'Europa che nasce, ricordando De Gasperi, Schumann, Adenauer, i padri fondatori dell'Europa, no? La benedica questa Europa. Questa si voltò e disse: l'Europa. Voi non farete mai l'Europa. Questa è rimasta sbalordita. Dice: ma madre, i nostri fondatori l'hanno pensata dopo la guerra, seconda guerra mondiale. Vogliamo un'era di pace. E lei ripese: l'Europa non si farà. Oh, amici, aveva ragione. Non si è fatta e non si farà. Vedete, si sta disgregando. Ma è logico. Ma questa è l'Europa? Questa è l'Europa che vorremmo... Maledetta Europa, dice padre Turoldo, che non invochi più Dio. Un'Europa che non ha voluto per ben 14 volte, richiamata da Giovanni Paolo II, a mettere nella Costituzione il cristianesimo. Tutte le religioni sono ospitate meno che il cristianesimo. Unite l'Europa! Dai un sasso, dai un calcio a un sasso, spunta una chiesa, spunta un'edicola, spunta un crocifisso, spunta un'immagine. Questa Europa cristiana l'hanno dimenticata i nostri padroni di Bruxelles e di Strasburgo, capito? Strasburgo. L'hanno scordata, non hanno voluto metterla, questa parola cristiana. Ma chi l'ha fatta l'Europa? Chi l'ha fatta? I cristiani. Non l'hanno, figli che repudiano i genitori. È chiaro, sono finiti, sono falliti. Maledetta Europa, madre Teresa, l'Europa non la farete. Amici, la vocazione, anche questa era una chiamata di Dio, vedete? Che l'Europa si costituisse per evitare i grandi conflitti che purtroppo abbiamo visto nel passato. L'Europa dei popoli, pensavamo, non dei burocrati e dei largamente stipendiati dei banchieri. Noi pensavamo non all'Europa degli impositori assurdi, ma all'Europa dei popoli. Questa convivenza pacifica fra le diverse etnie che si, nel nome, tutti i nomi, della fede, della civiltà, greca, latina, orientale, si unissero per formare un popolo meraviglioso, la grande Europa. non l'hanno voluta, è l'Europa in dissoluzione, è un cadavere che puzza. L'Europa ha la vita, ha la vita, la vocazione. Mi ha fatto impressione Gloria Polo, ecco perché vi invito a risentirla, quando ha detto: io ho visto. Amici, nei 3 giorni di coma in cui colpita dal fulmine era nella premorte, Dio l'ha portata alle soglie dell'inferno e del paradiso e le ha fatto vedere tutto quello che accade nell'aldilà. E ha detto: sapete perché mancano i preti? E mancano i preti per tanti motivi. Pensate, Bergamo, Cremona, Mantova, Milano, Trieste, Torino, le grandi città italiane che sfornavano largamente i missionari per tutto il mondo, oggi sono in crisi spaventosa di preti, mancano i preti. Diceva il cardinale di Milano: 12 preti in tutta Milano, la diocesi più grande dell'Europa, sapete quanti preti hanno ordinato? 12 l'altro ieri, 12, e ne vogliono 70, 80, 100 l'anno. Amici, perché mancano i preti? Gloria Polo ha dato una delle tante risposte: l'ho visto io. Quando una donna attende un bimbo, Satana sa che quel bimbo Dio l'avrebbe chiamato ad essere prete. Satana lo sa, capito? Lo sa. E sapendo che quel bimbo sarebbe chiamato da Dio ad essere prete, istiga la donna ad ucciderlo mediante l'aborto. E ha detto: non si uccide solo un bambino, si uccide una missione, si uccide un bene futuro per 1000 generazioni. Capito che roba? Il demonio è assassino di quei bimbi che Dio avrebbe chiamato ad essere preti. Amici, ringraziamo il Signore che la nostra mamma non ci ha abortiti. Grazie. Io della mia mamma ho una venerazione, tante volte l'avete sentito, ma la mia mamma, amici, quando mi aspettava, non me l'ha mai detto, pensate. Non ricordo se me lo disse prima dell'ordinazione o dopo l'ordinazione. Mi disse queste cose: figlio mio, quando ti aspettavo, io dissi al Signore: se mi dai un bimbo te lo offro. Oh, l'ha presa in parole, eh. In casa mia, non uno, ma tutte e due ci ha preso, pensate, tutti e due, io e mia sorella. E il Signore è gozzone, dicono un perugino, non si accontenta mai, vuol sempre tutto. E siamo in due ad essere totalmente consacrati al Signore. Amici, ringraziate il Signore per il dono della vita. E date la vita ai figli. Sapete quanti battesimi abbiamo fatto quest'anno? 3. Sapete quanti morti? 14. 14-3, sconfitta totale. Questo è l'andamento dell'Italia. Sotto c'è la Germania. Ciao bello, addio Italia. Fra 30 anni saremo islamizzati, musulmani, chiuderemo le chiese, sono più figli, sono più figli nostri, non sono più italiani. Amici, viva la vita, brave le mamme che danno vita ai loro figli. Vocazione alla vita, vocazione alla libertà. Libertà vo cercando, casi cara, come sa chi per lei vita rifiuta. La libertà, che grande dono, amici, la libertà. Io che ho vissuto il fascismo, io che ho son vissuto con l'imposizione a noi, a scuola, guai, chi si muoveva. La mia mamma che fu rimproverata dal podestà perché un sabato non mi poté accompagnare al sabato fascista vicino alla stazione di Fontivegge e minacciò di chiuderci l'esercizio economico, la bottega, perché mia madre mi accompagnò al sabato fascista. Che non tornino più questi tempi. Viva la libertà, libertà di pensiero, libertà di coscienza, libertà di religione, libertà soprattutto interiore, che è la più difficile, che nessuno e niente sia padrone nel tuo cuore. Viva la libertà interiore, che ci libera dai nostri vizi, dai nostri peccati. Libertà la vita, viva la libertà, viva la vita, chiamata alla santità. Ora vi dico una cosa bellissima. Quando nasce un bambino, noi cosa desideriamo? Che questo bambino cresca, si maturi attraverso le fasi che conosciamo, infanzia, pubertà, preadolescenza, adolescenza, maturità, senilità, rimbambimento e arrivederci Roma. Ecco. Questa è la nostra strada. Noi ci auguriamo che questo bimbo diventi maturo, che realizzi nella vita i suoi desideri. Beh, sapete, la maturità sta all'umano come la santità sta al cristiano. Per cui tutti noi, tutti qua dentro, siamo chiamati ad essere santi, tutti, perché battezzati. Se noi non diventiamo santi, rimaniamo bambini, bambocci. Dobbiamo essere maturi, e la maturità del cristiano si chiama santità. Amici, cammino difficile, difficile. Però per poter essere santi occorre ristabilire i contatti elettronici. Qui c'è la tecnologia, Ecco. Quali? I contatti con la nostra coscienza. Sì, noi abbiamo la parola di Dio, la predicazione, i sacramenti, l'esempio dei santi, il magistero della Chiesa, tutte cose oggettive. Ma per realizzare la santità occorre ripristinare il contatto soggettivo con la nostra coscienza. Cos'è la coscienza? Bello. È il ripetitore di Dio. Bene. Se i contatti non ci sono, amici, non funziona niente. È lì che tu avrai le risposte per la tua vita. È lì che sentirai la chiamata del Padre Eterno, a dove lo sentirai. È lì che si realizza la tua santità, i tuoi progetti. Dentro, dice Sant'Agostino, scendi nel tuo profondo intimo. Beh, Giovanni Paolo II lo chiamava il baluardo più forte dell'io, dove solo Dio può entrare. Sant'Agostino ci illumina e ci dice: scendi nella tua coscienza, dove nessuno entra, solo Dio. E lì troverai Dio, tu e gli altri. E lì Dio, sentite che bello, è più vicino a te che non tu a te stesso. Bello. Lì dentro c'è tutto. Tu più vicino a te stesso. Lì c'è Dio, ci sono gli altri, sono tutti. Lì avrai tutte le tue risposte alle diverse chiamate del Padre Eterno. Amici, ho ritrovato un documentino, 3 minuti, un documentino che altre volte vi ho citato. Noi siamo chiamati ad essere cristiani, unti del Signore, come Cristo. Santi, santi e immacolati nell'amore, dice Paolo agli Efesini. Ma chi erano i cristiani? Sentite queste 4 righe, scritte nel secondo secolo. Questo documento fu ritrovato a Istanbul, a Costantinopoli, sul banco di un pescivendolo. Ci incartava il pesce. A un certo punto un signore vi dice: ma questo è un documento. Me lo dia sto documento. E il pesce fu incartato con altra carta. Sapete cos'era? La lettera a Diognedo. Sentite nel secondo secolo chi erano i cristiani. Che idee chiare. I cristiani non abitano città proprie. Vivono in città greche e barbare. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è a loro straniera. Si sposano come tutti, fanno figli, ma non gettano i neonati, non li espongono, non li buttano nel rifiuto dell'immondizia. Mettono in comune la mensa, ma non il letto, il talamo. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi tutti. Sono disprezzati, ma essi danno gloria a tutti. Sapete chi sono i cristiani? Come l'anima è nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. Amici, bello questo. Io vorrei citarvi un'altra volta Sant'Agostino, perché è il mio amore, Sant'Agostino, no? Dice, Gesù, quando ci chiama, ci chiama alla vita, alla libertà, alla salvezza, ci chiama a realizzare il senso della nostra esistenza. E se noi questo momento di appuntamento lo manchiamo, noi mettiamo a rischio la nostra realizzazione e la nostra felicità. Diceva Sant'Agostino, timeo Iesum, prima permettete il latino che è tanto bello, poi lo traduco, timeo Iesum transeuntem et non redeuntem, io temo Gesù che passi e non ritorni. È come il treno, o salti sul predellino e te ne vai, o armani a piedi come non fa il cuccio, amici. Amici, Gesù oggi in questa messa è il treno che passa. Saltiamo sul predellino, perché non potrebbe anche non ritornare. Quello che ti chiede oggi, domani, te lo potrebbe non chiedere più. Chiudo con i tre esempi del passo finale. Gesù incontra tre soggetti. Signore, ti voglio seguire, un'anima generosa. Lo guarda Gesù. No, vieni. Le volpi hanno le tane, gli uccelli i nidi, ma io non ho manco un guanciale dove riposare il capo. Questo si è impressionato, sto ragazzo. Dice, e che fine faccio? Dice, è meglio che me la sgattaiano, Via, una sculettata e via. E l'ho abbandonato Gesù. Ha avuto paura. Ha avuto paura delle sue sicurezze. Dice, ma dove andrò a finire? Questo non c'è manco una pietra dove posare il caldo, dove dormire. Ma che fine faccio? Amici, quante volte noi ci fidiamo di noi stessi e non ci fidiamo di Lui. E Dio ci abbandona. Vai pure con i tuoi soldi, con le tue sicurezze, con i tuoi onori, con i tuoi privilegi. Vai pure, vai pure. Sarà tutto un fallimento. Se n'è andato. Ha paura di seguire Gesù, paura di donarsi. Il secondo, seguimi, sì, bravo che mi chiami. È morto mio papà. È dovere di un figlio andare a seppellirlo. Gesù lo squadra, non gli tornano i conti. Non è un atto di pietà quello che quel ragazzo vuol compiere come dovrebbe essere. Gesù legge in quel cuore qualcosa di losco, tanto che gli dice: lascia che i morti, tu sei un morto, vadano a seppellire i loro morti. Cosa avrà avuto nel cuore quel ragazzo? Cosa avrà avuto? Quello che hanno tanti figli quando muoiono i genitori. Che cosa? L'avidità della divisione dei beni. Preferisco, queste orecchie mie l'hanno sentite queste parole, preferisco vederti sulle scalette di Sant'Ercolano a chiedere l'elemosina che non darti un corno della forchetta. Io queste cose le ho sentite, l'avidità del possesso. Un cucchiaio a te, un cucchiaio a me, un bicchiere a te, un bicchiere a me. Arrivo non fine, c'era rimasto un piatto d'argento. Che facciamo? C'è la conta? No. Che fa il notaio? Piena sega? Metà per uno. Fatto accaduto. Perché l'altro non godesse del piatto d'argento, ha preferito romperlo con la sega, metà per uno, senza alcun valore. In quel cuore di quel ragazzo, vale sempre dire mio padre, c'era qualcosa di losco, forse c'era qualche interesse nascosto. Il terzo, vieni, sì signore vengo, ma lascia che io vada a salutare i miei genitori. Manco questo era schietto. Gesù lo guarda, lo intuisce, o cocco, tu non sei fatto per il regno di Dio. E come mai? Forse avrebbe messo nella sua vita il primo posto la famiglia, il suo clan, i suoi parenti, i suoi figli, al di sopra di tutto. Tu, chi ama queste cose o queste persone, non è degno del regno di Dio. Amici, Gesù al gioco non ci sta. Gesù ci ha dato tutto e tutto ci dà. Amici, dice Gesù, nessuno viene a me se il Padre non l'attira. Padre Santo, oggi questi miei fratelli, guardali tutti, che brave persone, attirali. Con che? Con la bellezza della tua parola, ma soprattutto con il profumo dello Spirito Santo. Perché tu hai detto, chi segue me avrà l'amore della vita e la vita eterna. Amen. Viva la libertà!